anche ringrazio di essere qua presente e di essere venuto a tenerci questa conversazione su un libro che lui ha scritto, che si intitola Squadrismo e squadristi nella dittatura fascista. E con Matteo Milan, io mi ricordo, forse qualcuno può darsi che se lo ricordi, l'abbiamo visto in un video in ottobre dell'anno scorso, quando con Emilio Frandina e Elena Vacchin abbiamo ricordato la figura di Silvio Lanaro. E sei ragazzi che erano legatissimi al professor Lanaro, e fra l'altro qua in questo libro, nelle prime pagine, come vi dedica, lui ricorda il legame che aveva avuto. Questi sei studenti hanno fatto un documento, secondo me, stupendo, perché è un riconoscimento di quello che era stato il loro maestro, e ricordando come l'avevano conosciuto, cosa aveva significato per loro. E l'ultimo dei contributi era proprio quello di Matteo Milan, che diceva che aveva visto questo signore non tanto alto che entrava, ma ha detto è questo Silvio Lanaro, e invece dopo ha capito bene, e dopo era simpatico anche gli appellativi che si scambiavano assieme. Ecco, e Matteo si è laureato nel 2007 con una tesi che poi è stata pubblicata, e che è questa qua: Guerra di servizi tra Italia e Svizzera, la rete informativa della resistenza. È stato un bel volume, questo non ho ancora affrontato, mentre invece ho letto abbastanza questa parte qua di Squadrismo, anche perché sapete come nel Ferragulantino doveva essere Federico qua a presentarlo, e insomma qualcosa mi sono arrabattato a vedere il libro, che a mio avviso intanto ci fornisce uno spaccato dello squadrismo italiano notevolissimo, ma che ha anche un pregio: è scritto bene, si scrive, si legge con molta scorrevolezza, non perché non abbia fondamento spessore, perché mi sembra che le fonti che lui cita, gli argomenti che porta, siano anche spesso originali. E lui adesso sta conducendo una ricerca sui movimenti e la violenza dei movimenti all'inizio del secolo, magari dirà meglio, 1900-1915, prima della Prima Guerra Mondiale. Ha ottenuto delle borse di studio da una fondazione di Düsseldorf per frequentare l'Università di Oxford, e adesso mi accennavo, mentre facevamo i due passi per venire qua, che ha vinto anche una borsa per un progetto con l'Università di Dublino. Pertanto è un giovane ricercatore e che gli auguriamo ovviamente ogni successo, ma intanto usufruiamo di quello che lui ci ha scritto e ha studiato.
Grazie a Roberto della bellissima presentazione, grazie a voi di essere qui. So che magari il sabato pomeriggio muoversi per venire a ascoltare qualcuno che parla di storia non è semplice, e vi assicuro che trovare persone così numerose, un gruppo così numeroso ad assistere alla presentazione è una gran bella soddisfazione. Come ha detto Roberto, questo libro nasce dalla rielaborazione della mia tesi di dottorato, che col professor Lanaro pur non essendo il tutor della tesi, però insomma la conosceva benissimo e ci avevamo lavorato insieme anche a questa. Adesso sto lavorando su gruppi armati, squadre paramilitari, gruppi premilitari, eccetera, prima della Prima Guerra Mondiale. Ho ancora una borsa a Dublino, ma se tutto va bene torno in Italia, perché ho avuto una borsa europea abbastanza grossa, e quindi speriamo di riavvicinarsi a casa, che va sempre bene. Il libro, allora, mi hanno detto che il titolo un po' suona male, è un po' vero, cioè nel senso, però, come dire, è ben preciso, nel senso che parla di squadrismo e squadristi nella dittatura fascista, quindi squadrismo, squadristi e dittatura fascista. Da un lato, il dittatura fascista indica ben preciso una cronologia, e dopo ci torniamo. Dall'altro lato vuole analizzare sia gli squadristi, quindi da un punto di vista personale, chi erano gli squadristi, cosa facevano, cosa li spingeva a commettere quello che hanno fatto, e dall'altra parte lo squadrismo inteso come fenomeno politico più generale. Che cos'è stato lo squadrismo innanzitutto? Allora, come magari molti di voi sanno, nel 23 marzo 1919, in piazza San Sepolcro, a Milano, Mussolini fonda i fasci di combattimento. All'inizio hanno una vita abbastanza stentata, provano a candidarsi alle elezioni politiche del 1919 con risultati scarsissimi. Però fin da subito si contraddistinguono nel panorama politico sia milanese, ma poi ben presto di tutta l'Italia, per una cosa ben specifica, nel senso che pur essendo in pochi, attraverso un uso spregiudicato, chiamiamolo così, della violenza e del menare le mani, ma anche, come dire, saper sparare, riescono a imporsi, nonostante il numero molto esiguo di persone, nella scena politica nazionale. Quindi un gruppo molto piccolo ma determinato di persone, di cui fanno parte molti ex arditi in questa fase, quindi nel 1919, ex arditi della prima guerra mondiale, che era questo corpo speciale, chiamiamolo così, dell'esercito, ma anche alcuni futuristi, all'inizio Tommarinetti partecipa insieme ai fascisti, ma anche alcuni veterani, ma anche giovani che alla guerra non avevano partecipato, ma che diranno negli anni successivi che avrebbero tanto voluto partecipare, riescono a imporsi sulla scena politica italiana. Uno degli episodi più importanti è per esempio l'incendio della sede e tipografia del giornale socialista Davanti, in cui ci sono vari, tra l'altro sono, ci sono già dei morti. Quindi, nonostante, come dire, i risultati politici alle elezioni molto scarsi, i fascisti, si inizia a parlare già di fascismo e quello che poi diventerà lo squadrismo, quindi, come dire, il lato militare armato del fascismo fin da subito. A partire dall'estate, autunno 1920, soprattutto in tutta la pianura padana e in alcune città, tipo Milano, ma anche in parte anche Roma, il fascismo è sicuramente un fenomeno ancora abbastanza, da un punto di vista numerico, ancora abbastanza limitato, ma molto combattivo e determinato. A partire dall'autunno del 1920 inizia la grande offensiva delle squadre d'azione, che assumeranno questo nome fin da subito, e con incendi delle sedi delle cooperative, soprattutto socialiste in questa fase, ma poi anche quelle legate al Partito Popolare, uccisioni e intimidazioni dei leader socialisti o delle leghe, quindi dei sindacati, e in un, come dire, in un'escalation di violenza che caratterizzerà tutto l'ultima parte del 1920, tutto il 1921, probabilmente sarà l'anno più violento, e poi il 1922, finché il 28 ottobre del 1920, tra il 28 e il 30 ottobre del 1922 c'è la marcia su Roma e Mussolini diventerà presidente del Consiglio su nomina regia. E come dire, quello che alcuni credevano sarebbe stato un governo tutto sommato, come dire, magari limitato nel tempo, nella speranza che Mussolini si costituzionalizzasse, era una parola, e comunque, come dire, diventasse moderato, in realtà, come dire, durerà per oltre 20 anni, con le conseguenze che tutti sappiamo. Un ruolo fondamentale nel permettere a Mussolini di conquistare il potere era stato esercitato dagli squadristi. Quindi, come dire, credo che tutti voi abbiate un po', grosso modo, in testa l'immagine classica dello squadrista, la camicia nera, il manganello, ma molte volte erano armati con pistole e revolver o addirittura fucili. Come ho detto, la violenza squadrista nel periodo precedente alla marcia su Roma è quella che è stata più studiata dagli storici per ovvi motivi, nel senso che ha avuto un ruolo politico fondamentale nel permettere al fascismo di conquistare il potere, ma anche ha lasciato dietro di sé centinaia e centinaia di morti. Un numero preciso di morti che ci sono tra 1900, della violenza politica tra 1919 e la marcia su Roma non esiste.
La cifra più attendibile, e qua mi rendo conto che, come dire, è molto affanno, va dai 2.000 ai 3.000 morti. Ci sono delle cifre più precise, nel senso che dal periodo, dall'immediato dopoguerra, dall'armistizio, quindi dal novembre del 18 fino al giugno del 1921, ci sono 984 morti in Italia. Certe volte, come dire, dovremmo ricordarci di cosa si parla quando tanti dicono, scusate la parentesi, ma che per fortuna che c'era Mussolini e i treni arrivavano in orario, però cioè, rendiamoci conto di cosa stiamo parlando. E sono in tre mesi, dal 1 marzo a fine maggio 1921, nel periodo, come dire, a cavallo tra le elezioni politiche, ci sono quasi 340 morti e quasi 1400 feriti. Un complesso di morti che muoiono effettivamente nel periodo 19-1922 sono tra i 2.000 sicuri, come dire, fino a un massimo di 3.000, ci sono delle ricerche che sono all'inizio su questo fatto. Una cosa che è pochissimo considerata dagli storici è che moltissime persone in realtà muoiono anni dopo per le ferite che hanno riportato nel periodo precedente, perché ci sono lettere o memorie o anche documenti di polizia di persone che sono state bastonate in modo molto grave nel 1920, 1921, 1922, che muoiono addirittura 3 o 4 anni dopo. Ovviamente, come dire, le cure mediche non erano quelle che ci sono adesso, quindi era gente che, come dire, portava su di sé delle mutilazioni che poi le porteranno alla morte anche molti anni dopo. Quindi, come dire, forse la cifra dei 3.000 è attendibile, ma anche di più. Quindi lo squadrismo ha giocato un ruolo fondamentale nel permettere a Mussolini di diventare Presidente del Consiglio. Questi fatti che ho raccontato in modo velocissimo sono quelli che sono stati tradizionalmente studiati dagli storici. Tutto questo nel libro non c'è, perché il libro parla del periodo che segue la marcia su Roma, focalizzandosi in particolare nel primo decennio, nei primi 10 anni, fino grosso modo al 1932, ma c'è l'ultimo capitolo in realtà arriverà fino alla guerra di liberazione fino al 1945, e analizza molto banalmente la domanda su cui il libro è centrato e che mi aveva incuriosito all'epoca è capire che questi qui hanno avuto un ruolo fondamentale nel permettere a Mussolini di conquistare il potere e nel permettere, come dire, al fascismo di conquistare il potere, che fine fanno una volta che il potere l'hanno conquistato. È un problema che, se ci pensiamo bene, è abbastanza importante e serio, perché, e adesso lo vedremo, molti di loro non sono assolutamente disposti, per così dire, a mettere giù il manganello o la pistola, e credono che la rivoluzione in realtà non è finita con un governo di coalizione che è poi quello del primo governo Mussolini. Il libro quindi cerca di analizzare questo problema da due punti di vista. Da un lato c'è quello dello squadrismo inteso come fenomeno politico generale, e qui, come dire, riprendo una parola del titolo, e dall'altra parte c'è il fenomeno degli squadristi, che cerca di adottare, con l'utilizzo di alcuni documenti un po' particolari, di cui dopo torneremo, cerca di analizzare gli squadristi cosa volevano, cosa facevano, chi erano. E paradossalmente questo è molto più facile da rintracciare, da trovare per il periodo successivo alla marcia su Roma, perché abbiamo dei documenti che, per così dire, ritornano indietro anche sul periodo che precede la marcia su Roma. Quindi, per così dire, studiando gli squadristi dopo la marcia su Roma è stato possibile, e nel libro c'è qualche excursus, diciamo così, anche ricostruire chi erano, cosa avevano fatto e quali motivazioni avevano. L'idea è che di provare, per così dire, a capire e quali sono appunto le relazioni tra un fenomeno generale, che è appunto quello dello squadrismo, e i suoi protagonisti nel periodo successivo alla marcia su Roma. L'obiettivo finale è quello di mettere in luce alcune delle dinamiche politiche, ma anche dei metodi di comunicazione, possiamo intendere, e poi magari lo vediamo, la violenza stessa esercitata dagli squadristi come un modo per comunicare, uno strumento di propaganda politica, e dei conflitti attraverso i quali il fascismo ha conquistato il potere ed è riuscito a tenerlo per oltre 20 anni. Gli storici solitamente considerano il periodo successivo alla marcia su Roma come una sorta di lotta interna al fascismo, tra un Mussolini che vorrebbe, come dire, normalizzare il più possibile la situazione e ripristinare l'ordine pubblico, e dall'altra parte questi squadriti infuriati e delle canaglie che non vogliono assolutamente lasciar perdere. In realtà la cosa è molto più sfumata. Tuttavia, il periodo successivo alla marcia su Roma è stato studiato dagli storici soprattutto sotto l'aspetto culturale. Analizzando per esempio il cosiddetto mito dello squadrismo, quindi per esempio analizzando i romanzi scritti dagli squadriti o sugli squadriti, analizzando le pubblicazioni, i giornali che parlano dello squadrismo, oppure analizzando quel fenomeno, come dire, di massa e importantissimo nella storia della dittatura fascista, che è la mostra del decennale, la mostra della rivoluzione fascista che si tiene nel 1932 a Roma, con milioni di italiani che la vanno a visitare. Quindi si è tentato di capire che cos'era lo squadrismo studiandone il suo mito, studiandone per così dire le rappresentazioni nei romanzi, ma anche nei manifesti e nell'immaginario collettivo. Questo paradossalmente, anche se non credo che ovviamente fosse l'intenzione di molti storici, ci ha portato a sottovalutare l'impatto reale della violenza squadrista, nel senso che se noi studiamo le uniformi squadriste, gli squadristi nei romanzi, si tende a dimenticare qual è stato il ruolo effettivo in termini di teste spaccate e di persone uccise compiuto dallo squadrismo dopo la marcia su Roma. Per cui un altro elemento che io ho cercato di mettere in rilievo nel libro è quello rappresentato dagli scopi e dal ruolo repressivo giocato dallo squadrismo. Se prima della marcia su Roma gli squadristi avevano in gran parte distrutto, per così dire, la rete associativa delle cooperative, delle leghe socialiste o dello stesso partito socialista, in realtà non smettono di compiere questo tipo di azioni anche successivamente alla marcia su Roma. In particolare nei primi due mesi, quindi come dire, tutto novembre e tutto dicembre 1922, si assiste a una capillare conquista delle amministrazioni comunali che erano ancora gestite o dai socialisti o dal Partito Popolare o da anche i cosiddetti costituzionali, per cui liberati più o meno moderati, da parte del fascismo. Certe volte basta semplicemente l'intimidazione, per cui si recano di notte nella casa di qualche consigliere comunale o del sindaco, semplicemente certe volte sparano qualche colpo per aria fuori dalla porta, sfondano la porta, oppure svegliano il sindaco o il consigliere e gli presentano una lettera di dimissioni da firmare. Quindi certe volte non occorre neanche commettere la violenza, perché ormai è consapevolezza comune che gli squadristi stanno, come dire, mantengono di solito le loro promesse. Altre volte, comunque, la conquista delle amministrazioni comunali è più violenta e coloro che si oppongono dicevano il classico pestaggio col manganello, che come dire, anche quello non dovremmo ovviamente sottovalutarlo, ma ci sono anche numerosi scontri a fuoco e uccisioni di coloro che si rifiutano, per così dire, di firmare le dimissioni. Attraverso la firma delle dimissioni, moltissimi consigli comunali democraticamente eletti vengono commissariati, il prefetto invia un commissario prefettizio, ed è, come dire, la vigilia per nuove elezioni in cui ovviamente i candidati fascisti o vicini ai fascisti hanno di solito una vittoria facile. Il problema qual è? È che tutto questo tipo di azioni è molto più complicato se il tuo ministro degli interni è Benito Mussolini, se uno dei motivi per cui Mussolini conquista il potere con la marcia su Roma è quello, è la grande promessa che tutti si attendono da lui, re compreso e gran parte dell'elite liberale, di ripristinare l'ordine. Quindi, come dire, di porre fine a quella che è stata chiamata la guerra civile che scoppia in Italia tra, semplifichiamo, socialisti da un lato, popolari in parte e fascisti tra 1920 e 1922. Quindi è ovvio, capite bene, che non si può continuare a essere illegali se il tuo capo politico è il ministro degli interni e se gran parte del ministero degli interni è in mano ai fascisti. Apro anche qui una brevissima parentesi, solitamente si dice che il governo Mussolini è un governo di coalizione, verissimo, peccato che, come dire, i fulcri del potere sono detenuti da persone legate al Partito Nazionale Fascista. Tutto il Ministero degli Interni, oltre al ministro che è Mussolini, sottosegretari, capo della polizia, poi capo della milizia volontaria e direttore generale del Ministero degli Interni, sono tutti in mano a fascisti e membri del Partito Nazionale Fascista. Mussolini si presenta come volenteroso normalizzatore, manda molti telegrammi ai prefetti in curiato nero dicendo che bisogna reprimere a tutti i costi la violenza squadrista, a che i prefetti rispondono: certo eccellenza, faremo tutto il possibile. Peccato che poi, anche quando si rifiutano di accettare le dimissioni dei consiglieri comunali, questi qui non le ritirano perché sanno benissimo che dall'altra parte avrebbero ricevuto un pestaggio col loro di più forte. Mussolini, d'altra parte, bisogna riconoscere che è bravissimo nel giocare in questo equivoco, che si vede fin da subito, nei primi mesi dopo la marcia su Roma. A Roma si presenta nei confronti del Parlamento e del Re come colui che vuole ripristinare l'ordine, si presenta, come dire, vestito, semplifichiamo, con la finanziera, il cilindro e le ghette, e mentre in provincia e nelle realtà locali gli squadristi hanno di fatto mano libera. Anche laddove le intimidazioni squadriste non funzionano, il fatto di tenere le leve del Ministero dell'Interno, avendo, come dire, tra i fasciti i principali funzionari del Ministero, permette a Mussolini di controllare i prefetti e, come era lunghissima pratica nell'Italia liberale, i consigli comunali sciolti per problemi di ordine pubblico sono moltissimi. Come ha detto Emilio Gentile, al mezzo illegale rappresentato dagli squadristi si affianca costantemente, più o meno tradizionale, mezzo legale rappresentato dai prefetti. Quindi nel giro di pochissimi mesi Mussolini, pur continuando a guidare un governo di coalizione, a livello locale ha consigli comunali gestiti e provinciali gestiti direttamente da fascisti o da persone vicine al partito, simpatizzanti, chiamiamolo così, o fiancheggiatori, come venivano chiamati all'epoca, vicini quindi comunque al Partito Nazionale Fascista, o da commissari prefettizi che rispondono al prefetto e che quindi rispondono al Ministero degli Interni, che è fascista. Quindi si assiste fin da subito a una capillare conquista del territorio. È ovvio che, come dire, in questa specie di costruzione politica il ruolo giocato dallo squadrismo è fondamentale come strumento costante di intimidazione fisica e di paura. Anche quando Mussolini ordina, lui o il sottosegretario Pinti ordinano di arrestare gli squadristi, alcuni vengono arrestati per poi essere rilasciati pochissime ore dopo. È veramente, come dire, un gioco quasi degli assurdi. Accanto a questo, come dire, c'è un ruolo quindi fondamentale della violenza che è sempre presente nei confronti degli oppositori, ma secondo me in modo più forte rispetto al periodo anteriore alla marcia su Roma, anche nei confronti delle persone comuni. Le violenze, per così dire, banali o all'apparenza gratuite, casuali, che non hanno un senso, per così dire, diventano molto più frequenti dopo la marcia su Roma rispetto al periodo precedente. Per cui se uno anche non ha commesso assolutamente niente per infastidire un fascista, certe volte i pestaggi gratuiti nei confronti di queste persone avvengono lo stesso. Da un lato questo è legato a, come dire, una dimostrazione di potere e di discrezionalità da parte degli squadristi stessi, che dimostrano, come dire, di essere i padroni di comandare loro in quel determinato territorio, e dall'altro anche forse probabilmente di un tentativo, per così dire, di mettere in testa che non è possibile, per così dire, scampare o avere delle alternative anche solamente possibili e non concrete nei confronti del potere fascista. Quindi, come dire, se noi lo guardiamo da Roma, la marcia su Roma sembra molto in continuità con i governi precedenti, ma se la guardiamo a livello locale si assiste fin da subito a un radicamento molto forte del potere fascista. In questo ruolo, come abbiamo detto, l'impunità gioca un ruolo fondamentale. Un'impunità che è spesse volte come dire, informale, per cui si chiude un occhio o addirittura due occhi nei confronti della violenza fascista, ma, e questa secondo me è una cosa decisiva e molto importante, è anche formale. Cosa intendo? Che è scritta nero su bianco. Alcuni dei primissimi provvedimenti assunti dal governo Mussolini riguardano lo squadrismo e non credo che sia una casualità. Uno di questi provvedimenti è la cosiddetta amnistia Auvilio, emanata dal ministro fascista della giustizia, Aldo Ovidio, bolognese, come dire, con un passato liberale, dove tra l'altro, come dire, era un pochettino più vecchio della media dei dirigenti fascisti, e che rappresenta, per così dire, una sorta di unicum, di caso eccezionale, fatto di spartiacque nella giurisprudenza italiana. Perché? Perché viene messo nero su bianco su una legge, su un regio decreto, che gli squadristi, coloro che hanno commesso dei crimini nel periodo anteriore alla marcia su Roma per fini nazionali, possono vedere tutti i loro crimini cancellati da questa amnistia, indipendentemente dal crimine commesso, che vuol dire sia, come dire, violenze fisiche, sia l'omicidio, ma anche furti e crimini comuni, purché questi siano stati commessi per un fine nazionale, e il fine nazionale è, come dire, fondamentalmente inteso, identificato con quello, con la vittoria del fascismo durante la marcia su Roma, anche se questo fine è indiretto. Quindi se io entro in una cooperativa socialista, oltre a incendiarla, che potrebbe, come dire, passatemi, come dire, cercate di immaginare la logica della cosa, entrare nel fine nazionale, la svuoto completamente dei formaggi, salumi, e questo è, come dire, il classico della spedizione squadrista, perché il lato sociale della spedizione è divergente dalla spedizione squadrista, era una componente fondamentale. Quindi se io rubavo i formaggi, i salami e la cassa interna alla cooperativa, dopo andavo a bronzarmi con gli amici, quello lì era un crimine che indirettamente era legato al fine nazionale. Per cui anche crimini comuni vengono fondamentalmente amnistiati in blocco. Ovviamente i crimini commessi da coloro che non perseguono il fine nazionale, ovviamente gli antifascisti, quindi socialisti in parti popolari, ma anche i nemici dei fascisti, perché ci sono delle squadre non legate al Partito Nazionale Fascista, tipo i Cavalieri della Morte di Gino Cobre a Venezia, che vengono puniti e non amnistiati perché, come dire, pur essendo di estrema destra, passatemi in termini, non erano collegati con il Partito Nazionale Fascista. Quindi l'amnistia Ovidio rappresenta veramente un unicum, nel senso che il valore politico di una determinata azione, sia che riguardi crimini politici, sia soprattutto crimini comuni, viene considerato come il valore decisivo per vedere i crimini amnistiati. E quindi è indipendentemente dal crimine, la legge fondamentalmente non è uguale per tutti e non è estesa a tutti quanti, ma solo a coloro che in qualche modo sono collegabili con il partito in quel momento più o meno dominante, anche se, come dire, non a livello parlamentare. L'altro grande, importante provvedimento che riguarda lo squadrismo, che viene preso dal Ministero Mussolini nei primissimi giorni, è l'istituzione, quella che magari conoscete, della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che nell'ottica e nell'idea di Mussolini, o meglio, come dire, così l'aveva spacciata e che è stata anche a lungo interpretata in questo modo, era un modo per inserire, per legalizzare, per così dire, le squadre, inserirle all'interno di una cornice istituzionale e porre finalmente fine alle violenze fasciste e degli squadristi. In realtà, secondo me, il provvedimento è molto più, come dire, subdolo, esatto, nel senso che in realtà più che, come dire, una statalizzazione dello squadrismo, è una fascistizzazione dello Stato. È esattamente il processo, come dire, opposto. E a lungo, anche se ci saranno alcuni disordini a livello locale e contrapposizioni tra l'elemento militare e la milizia volontaria, a lungo la milizia volontaria rappresenterà uno strumento di forza non da poco e sempre presente nelle mani di Mussolini. Fino all'omicidio Matteotti, fino alla crisi Matteotti, i militi della milizia volontaria giurano fedeltà al Presidente del Consiglio, quindi a Mussolini, e non al Re. È l'unica forza di polizia, nonché forza militare, a non giurare fedeltà al Re. E anche quando, dopo l'omicidio, durante la crisi di Matteotti, la fedeltà verrà data al Re, è molto più un modo per legare a doppio filo il Re con il fascismo, piuttosto che, come dire, istituzionalizzare o inserire all'interno dell'apparato statale la milizia. Secondo me, se lo guardiamo quindi dal punto di vista degli squadristi con quello che combinano nei primissimi mesi successivi alla marcia su Roma, se lo guardiamo dal punto di vista di questi due provvedimenti, quindi amnistia Ovidio e la creazione della milizia volontaria, la dittatura inizia ben prima del fatidico discorso del 3 gennaio 1925, inizia fondamentalmente subito dopo la marcia su Roma. La consapevolezza che, come dire, non è così forte negli stessi antifascisti, Durati sottovaluterà a lungo l'importanza e il ruolo, per così dire, decisivo della creazione della milizia, dirà semplicemente un modo per inquadrare i fascisti e calmarli, come dire, seguirà la stessa retorica di Mussolini. Sono veramente in pochi e inizia a capire che le cose stanno cambiando. Pochi tra gli antifascisti e pochissimi tra i cosiddetti liberali e fiancheggi a voi. Accanto alla milizia volontaria, la milizia volontaria non è l'unica forma che prende lo squadrismo. Da un lato abbiamo delle squadre che continuano ad operare come avevano fatto durante la vigilia, né più né meno. Continuano a indossare nelle feste la camicia nera, altra parentesi, questa idea dei fascisti in camicia nera è vera forse per il 1922, ma quando facevano le spedizioni moltissimi erano in borghese o, come dire, con qualche cosa di nero, ma non necessariamente con la camicia, anche perché se vedete qualche foto hanno quasi sempre la camicia di seta e quindi insomma bisognava stare a mantenerne conto. Scusate la digressione. Quindi ci sono delle squadre che continuano a operare come se la marcia su Roma non ci fosse stata. Una di queste è quella che opera agli ordini di Renato Ricci, che è di Carrara, e che ha un ruolo importante fino alle elezioni politiche del 1924, nel senso che vanno in giro a bastonare gli oppositori di Ricci alle elezioni, e non parlo di socialisti, ma degli stessi liberali inseriti all'interno dei listoni fascisti, per cui, come dire, vogliono garantirsi la vittoria completa, anche strafisti politici non indifferenti, quindi sicuramente il potere locale di un RAS che ha il controllo di una squadra più o meno, come dire, organizzata, più o meno determinata, è decisivo per mantenere il suo potere. Altre squadre assumono un ruolo più ibrido, per così dire. È il caso, per esempio, della cosiddetta squadra vola, o delle squadrette milanesi. Che cos'è la squadra vola? La squadra vola opera a Genova. Tra i suoi leader c'è Gerardo Bonelli, che poi è RAS di Genova, di una parte di Genova per questo periodo, e il suo braccio destro, che segue il lato militare, sono Gigetto Masini, organizzano la squadra vola. La squadra vola non è nient'altro, è il nome di un martire fascista, la squadra opera a Genova, commette pestaggi, intimidazioni. Genova, tra l'altro, come dire, è facile immaginare che è una realtà in cui la componente legata soprattutto ai cantieri navali, di operai e, come dire, radicamento del Partito Socialista, ma anche in parte anarchici e repubblicani, è abbastanza forte. Quindi è uno di quei avamposti, per così dire, dell'antifascismo o dell'afascismo addirittura, che resiste più a lungo. La squadra vola opera, per un primissimo periodo dopo la marcia su Roma, in continuità con quella che aveva fatto prima della marcia su Roma. Poi ci sono una serie, di pressioni politiche, e l'idea di Bonelli e di Masini è quella di trasformarla in una squadra sportiva. Quindi la trasformano in una squadretta, all'inizio in una squadretta di calcio all'interno di un circolo rionale fascista, ma tutti sanno che sono dei brocchi, passatemi il termine, a giocare a calcio, e che continuano di fatto a menare le mani. Per nascondere successivamente ancora di più, per così dire, e provare a istituzionalizzare ancora di più la squadra vola, Masini e Bonelli, viene la brillante idea di acquisire tramite, non si capisce bene da dove arrivino i soldi, però, come dire, la combinazione tra soldi e intimidazione funziona abbastanza a lungo, una delle due squadre che poi sarà l'Andrea Doria, che poi sarà, si fonderà poi con la Sampdoria, comprano l'Andrea Doria, fondamentalmente licenziano tutti i giocatori e inseriscono gli quadretti all'interno della Doria, tanto che alcuni tifosi si lamentano perché non vincono effettivamente una partita, non partecipano proprio. La squadra tra l'altro va, come dire, un parallelo con un'unità della milizia, per cui squadristi calciatori e squadristi militi spesse volte sono gli stessi. Comunque è uno dei tanti esempi di questa sorta di metamorfosi dello squadrismo dopo la marcia su Roma, perché tutto sommato possono continuare a commettere violenze, ma anche il contesto entro cui le commettono necessariamente cambia. Per cui, come dire, con i tentativi di istituzionalizzare, mascherare o chiamatelo come volete, almeno dal punto di vista istituzionale, le squadre fasciste, questa in realtà permette a queste squadre di durare a lungo. Altre squadre fondamentalmente si trasformano, seduta stante, da squadre d'azione pre-marcia su Roma in nuove unità della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Quindi i loro capi e leader diventano, da caposquadra diventano consoli della milizia o signori della milizia. Uno dei casi più emblematici, più importanti, è quello di Bologna, di Firenze, con la 95ª legione Francesco Ferrucci, il cui leader è Tullio Tamburini. Anche lui, come dire, un passato abbastanza equivoco. Prima della prima guerra mondiale fa il calligrafo, quindi scrive le partecipazioni di notte e i biglietti da visita. Alcuni se lo ricordano che passa per i bar, come dire, offrendo questi servizi. Partecipa come volontario alla prima guerra mondiale, diventa ufficiale, diventerà tenente, riesce, non si capisce come, a inserirsi nelle commissioni per i danni di guerra e, come dire, lucrando sulle riparazioni, ma anche sulla vendita del materiale bellico, che è molto, come dire, diffusa nell'immediato dopoguerra, si arricchisce moltissimo. Per cui tanti se lo ricordano, lui torna dal fronte, fondamentalmente a Firenze, ed è il caso di moltissimi altri, cioè, è ovviamente che in un periodo, come dire, di transizione, di chi è furbo gli affari riesce a fare. Molti si ricordano che torna a casa a Firenze con un cappotto col collo di pelliccia, l'anello d'oro, il bastone, quando è diventato quasi un signore. Entrerà fin da subito, fin dai primissimi momenti, nel passo, soprattutto quando questo, come dire, assume una connotazione più di destra o comunque più conservatrice. E diventerà fin da subito il punto di riferimento dello squadrismo. Altri, per così dire, si occuperanno più di politica, ma il capo delle squadre d'azione di Bologna, soprattutto di Firenze, soprattutto dalla metà del 1921, è Tullio Tamburini. Marcia su Roma, Mussolini crea la milizia volontaria per la sicurezza nazionale e Tamburini viene nominato console della 95ª della Legione Ferrucci. La cosa interessante è che da un lato lui continua a fare, nella legione entrano gran parte dei suoi vecchi squadristi, quindi sono questi rapporti che sono molto interessanti da vedere tra capo squadra e squadristi, che, come dire, come avevo accennato prima, il lato sociale e divertente della militanza squadrista è fondamentale. Nella sede della milizia volontaria di Firenze, Tamburini istituisce, per così dire, una sorta di polizia parallela, e tutti i suoi oppositori più o meno personali, quindi ci sono, come dire, anche affari criminali, ma anche oppositori politici, c'è il terrore, per così dire, di entrare nella sede della milizia. Secondo alcuni testimoni di parte antifascista, alcuni dei quali poi insomma subiranno delle mutilazioni permanenti, ci sono piazze di sangue dappertutto negli scantinati della sede della legione, con Tamburini in prima persona che partecipa, per così dire, ai pestaggi. La 95ª legione, sia per la brutalità di Tamburini, ma anche per il suo carisma, il suo appeal nei confronti dei suoi camerati, e anche per, come dire, di conseguenza anche per il potere che riesce a creare a Firenze, diventa non solo, come dire, un potere autonomo e vero e proprio a Firenze, ma un po', come dire, l'emblema della perfetta legione della milizia volontaria in tutta Italia. Quando scoppia la crisi Matteotti, che si teme, come dire, che il potere possa sfuggire di mano, una delle prime azioni che fa Mussolini immediatamente dopo, quando non si sa ancora qual è il suo punto, non si saprà mai, però quando è ancora poco chiaro qual è il contributo, il rapporto tra Mussolini e l'uccisione di Matteotti, una delle prime azioni che fa Mussolini è chiamare la legione, la Ferrucci di Tamburini a Roma e come dire, a presidiare l'ordine pubblico. Il ruolo, come dire, la fama negativa della Ferrucci si avrà nell'ottobre del 1925, quando c'è la cosiddetta notte di San Bartolomeo a Firenze, in cui due antifascisti vengono per, come dire, durante un'ispezione condotta da militi, militi volontari per la sicurezza nazionale, c'è uno scontro a fuoco tra addirittura uno che non era particolarmente antifascista, che viene ucciso il vice segretario del partito di Firenze. Si scatena una repressione su larga scala, da tutto il circondario, si mobilita ovviamente la Ferrucci, ma si mobilitano anche le altre regioni fiorentine, c'è una distruzione sistematica degli studi degli avvocati legati all'antifascismo, soprattutto vicini a Salvemini, con l'uccisione di vari leader. E molte delle azioni sono condotte da squadristi in borghese, ma gran parte di loro sono riconducibili alla legione di Tamburini. Tamburini verrà, come dire, esiliato per un piccolo periodo in Africa, peraltro, come dire, gli viene comprata una tenuta alla spese dello Stato, per poi ritornare come console della milizia forestale. Allora, generalmente la milizia forestale è una branca speciale della milizia che si occupa di salvaguardare i boschi, come dire, un po' la guardia forestale di oggi. Con la piccola differenza che Tamburini viene mandato prima a Trento e poi a Udine, che sono alcune delle due sedi, le legioni della milizia forestale non erano distribuite in tutta Italia, ma solo nei posti più significativi. In realtà Tamburini di alberi non se ne occupa assolutamente e non a caso viene mandato in questi due posti, perché lui e i suoi militi attuano, per così dire, un controllo capillare dei cosiddetti allogeni, quindi di popolazione di origine tedesca nel caso di Trento o slava o slovena nel caso di Udine, pattugliano i confini e, come dire, tengono sotto controllo le zone di confine, pur essendo mascherati da esperti forestali. La cosa interessante è che quando poi ci sarà dopo l'8 settembre, quindi nel periodo tra il 43 e il 45, ma già durante la seconda guerra mondiale, saranno in molti che si ricorderanno dei militi di Tamburini, dei militi forestali di Tamburini, come di coloro che in realtà erano gli unici che mantenevano l'ordine fascista in questi territori. Quindi, come dire, quello che è stato a lungo interpretato come una specie di retrocessione di Tamburini a fare un lavoro d'ufficio a Udine o a Trento, in realtà mascherava un intento ben preciso. Come avete visto, ho cercato, come dire, di darvi due spaccati, da un lato del fenomeno generale dello squadrismo, quello, come dire, per esempio della conquista delle amministrazioni comunali, e dall'altro anche di alcuni spaccati di alcuni leader squadristi. Alcuni di questi, è importante sottolineare, hanno, come dire, una parte della storiografia a lungo li ha interpretati come dei fatti sanguinari. Alcuni, molto pochi, devo dire, lo erano. È il caso, per esempio, ne parlo pochissimo nel libro in realtà, di Sandro Carosi, che è uno dei leader squadristi di Pisa, che, come dire, è un fatto sanguinario, ucciderà la moglie in modo molto brutale, meglio non entrare nel particolare. Allo stesso tempo, questa cosa prova che da un lato lo squadrismo dopo la marcia su Roma è fondamentale per un ruolo politico più preciso, permette al fascismo a livello soprattutto locale di radicarsi nel territorio, ma dall'altro lato, anche da un punto di vista più personale degli squadristi stessi, permette delle carriere di lungo respiro se si è utili al regime nei primi anni dopo la marcia su Roma e se, soprattutto a partire dal 1926-27, si è, come dire, fedeli a Mussolini. Perché cosa succede nel 1926? Nel 1926 Mussolini, il 30 ottobre è a Bologna, visita di Stato, è su un'auto scoperta, Malta mi sembra, che passa per le vie di Bologna, si sta recando in stazione perché è un tour in Emilia Romagna. Nella macchina, sui predellini ci sono quattro squadristi che fanno un po' la guardia d'onore, uno tra l'altro è seguo la biografia, dopo se mai c'è un po' di tempo ci torniamo. Improvvisamente si sente un colpo di pistola, non si, come dire, è molto poco chiara la dinamica di chi effettivamente abbia sparato, comunque viene considerato un ragazzo, un Sergio Zamboni tra i fautori, viene linciato sul posto dagli squadristi. Mussolini ha la fascia dell'ordine mauriziano, che è questo ordine cavalleresco, che viene, come dire, bucata dal proiettile, però lui non si fa assolutamente niente. In realtà è il quarto attentato di una serie di attentati, alcuni, come dire, uno mai messo in atto ed altri falliti lo stesso, che riguardano Mussolini nel periodo, nell'anno, come dire, precedente a quello che succede a Bologna. Mussolini in realtà continuerà per un pezzo il viaggio in Romagna, nel territorio delle origini, ma entro una decina di giorni il Consiglio dei Ministri emana quelle che vengono chiamate la prima ondata, per così dire, delle cosiddette leggi fascistissime. Tra le leggi fascistissime c'è la reintroduzione in realtà in un nuovo contesto legislativo del cosiddetto confino di polizia. Il confino cos'è? È una pratica amministrativa e quindi non si viene giudicati da un giudice, ma da una commissione speciale in cui i rappresentanti della magistratura, c'è un procuratore del re o un rappresentante del procuratore del re, ma non c'è un giudice, non c'è un processo vero e proprio, in cui delle persone che sono ritenute pericolose per gli ordinamenti nazionali, quindi fondamentalmente per la tenuta del governo fascista, o sospettate di tramare contro il governo fascista, quindi non è necessario aver commesso un crimine specifico, cioè aver fatto qualcosa, ma anche solo, se viene provata o anche no, o ritenuta esistente l'intenzione di commettere un crimine, queste persone vengono mandate in un posto diverso dal loro domicilio di origine. Solitamente per gli antifascisti, quindi per quelli che vengono considerati potenzialmente più pericolosi, si tratta di alcune isole nel centro-sud Italia, da Ventotene a Ponza, a Lipari, alle... Sì? Sì, ok, comunque, scusate. E per gli antifascisti...
Ponza,
già. Mamma mia, quello in Abruzzo, tra Abruzzo e Puglia, e vengono mandati, come dire, i più pericolosi vengono mandati nelle isole e quelli che vengono considerati meno pericolosi vengono mandati in paesini isolati del sud, solitamente del sud Italia o della Sardegna. Saranno decine di migliaia fascisti, antifascisti, ma anche italiani comuni che vengono mandati al confino di polizia come misura precauzionale. Si può essere mandati al confino di polizia per un minimo di un anno e un massimo di 5, però i 5 anni, cioè, sono reiterabili. Si viene giudicati da una commissione in cui c'è il prefetto, il questore, il capo della milizia di quella determinata provincia e il procuratore del re. Non si sa qual è la propria imputazione, fondamentalmente, si sa solo che uno Stato che viene esaminato dalla Commissione per il confino di polizia è per motivi, come dire, legati a possibili attentati, così venivano chiamati, nei confronti dell'ordine nazionale. Questo riguarda, nella stragrande maggioranza dei casi, antifascisti, quindi i nomi sono noti a tutti voi, ma anche io ho trovato alcuni casi di squadristi che vengono mandati al confino. Squadristi che vengono mandati al confino fondamentalmente per due motivi. Da un lato ci sono coloro che sono fondamentalmente dei cani sciolti, passatemi il termine, che non hanno nessun legame con leader fascisti locali e che continuano, per così dire, a usare il loro passato squadrista e la violenza e le intimidazioni per campare. Tre quarti delle volte sono persone molto povere, privi di, come dire, di contatti sociali e di connessioni sociali, che vengono accusati di tramare e di infangare, per dire, il nome del fascismo, che vengono condannati al confino. A differenza della seconda categoria, che è quella più corposa e che ho studiato un po' di più, loro vengono mandati di solito nelle isole insieme agli antifascisti. Per cui paradossalmente in molti casi si trovano in una condizione che è ben peggiore di quella degli stessi antifascisti, nel senso che non vengono come dire, inglobati o accettati ovviamente dagli antifascisti, ma e si trovano, per così dire, in casi molto isolati. È abbastanza frequente il caso del prefetto che chiede, scusate, del direttore della colonia che chiede l'autorizzazione al prefetto di mandare un cappotto per questa persona, di rimandarlo in terraferma per motivi medici. Quindi, come dire, è quella che io ho chiamato sul libro la schiuma dello squadrismo, sono quelli che vengono veramente, come dire, scaricati dal regime. In altri casi, la categoria è molto diversa, vengono mandati al confino tutti quegli squadristi che sono in qualche modo legati a grandi e importanti leader locali caduti in disgrazia. Il Gerardo Bonelli, che aveva cercato di trasformare le squadre genovesi in squadre di calcio, è il primo, per così dire, a subire questa sorta di processo di epurazione interno al fascismo tramite lo strumento del confine. Gerardo Bonelli, in realtà, come dire, come molti altri capi di origine squadrista, ormai nel 1926, lui viene condannato, come dire, spodestato nell'estate del 1926, quindi prima che il confino entri in vigore e dopo. E, come dire, sono molto intransigenti e mal si incastrano nel clima politico dell'Italia fascista. Soprattutto uno dei motivi per cui Bonelli e altri come lui, vi dirò solo i nomi, insomma, le dinamiche sono abbastanza simili, molti come lui vengono condannati e al confino oppure privati del loro potere, è che non riconoscono fondamentalmente in Mussolini l'unica autorità esistente. Attraverso la condanna dei leader locali e soprattutto di tutti coloro che gli ruotano attorno, Mussolini cerca di creare un consenso attorno alla sua figura e di rappresentarsi come l'unico vero leader dell'Italia fascista. Per così dire, annientando i mille localismi che sicuramente avevano, come dire, messo in crisi il potere e contribuito a una molteplicità di poteri locali, ma che dall'altro punto di vista erano stati fondamentali per permettere l'ascesa di Mussolini e la conquista del potere. Erano, per capirsi, coloro che avevano conquistato tutte le amministrazioni locali e che avevano, mettevano in atto un'esperienza di violenza quotidiana. Bonelli viene addirittura processato, eccetera, eccetera. Tutti i suoi squadristi vengono condannati dalla appena costituita commissione per il confino e condannati a pene che vanno dai 3 ai 5 anni di confino. Il caso di Genovese, a dire il vero, è un po' più severo degli altri, ma loro in media si fanno circa un anno di confino, su condanne che vanno dai 3 ai 5 anni. Io ho provato ad analizzare alcuni dei documenti che riguardano gli squadristi al confino, che sono molto interessanti. Non vorrei fare la marchetta, però, insomma, come dire, senza scendere nei particolari, se volete dare dopo un'occhiata al libro, sono molto interessanti per due motivi. Da un lato perché c'è la rappresentazione di quello che le autorità di polizia pensano nei confronti degli squadristi. E allora, coloro che erano fino a veramente un mese prima i salvatori della patria e la massima rappresentanza del vero fascista, diventano nel giro di un mese o due mesi dei perfetti delinquenti. Vengono accusati di non capire che cosa aveva rappresentato il fascismo, di non capire che la violenza non aveva più senso nell'Italia fascista, e vengono accusati di queste colpe da quegli stessi prefetti che ne elogiavano la violenza pochi mesi prima. Dall'altro punto di vista i fascicoli degli squadristi confinati raccolgono molte delle testimonianze degli squadristi che permettono di ricostruire il loro passato. Sono in tantissimi che dicono, Duce, io chiedo perdono se ho commesso qualcosa di sconveniente, ma l'unica cosa che ho fatto è stato seguire i vostri dettami e nessuno di fatto, come dire, ve la faccio una piccola parafrasi, aveva mai avuto nulla da ridire quando io cercavo di spaccare le teste per convincere coloro che si opponevano al fascismo. Un altro caso importante è quello della Milano di Mario Giampaoli, che aveva creato un sistema molto radicato e capillare di squadrette, venivano chiamate, attorno ai circoli rionali. Anche Giampaoli entra in conflitto prima col fratello di Mussolini, Arnaldo, e poi con la borghesia bene di Milano, viene privato del potere e tutti i suoi squadristi che erano legati a lui non solo a Milano città, ma in tutto l'Interland, che già allora era abbastanza grande e consistente. Anche loro vengono mandati al confino e mi sembra sui 6 mesi ci passeranno. Anche in questo caso è molto interessante vedere la contrapposizione delle rappresentazioni e di cosa voleva dire essere squadrista per uno squadrista e di che cosa voleva dire essere squadrista per un prefetto piuttosto che per un maresciallo dei carabinieri. L'altro caso che ho preso in esame è quello di, forse qualcuno di voi ha già sentito il nome, di Leandro Arpinati, che è il leader di Bologna, all'epoca sottosegretario agli interni, anche qui c'è una vega politica con il segretario del PNF, che è Achille Storace. Arpinati viene cacciato e tutti i suoi squadristi vengono mandati al confino. Loro rappresentano un po' l'apogeo del processo di invio degli squadristi al confino, nel senso che vengono quasi tutti condannati dai 3 ai 5 anni, e loro fanno il record perché in media ci passano 2 mesi. Arpinati passerà 5 anni al confino, poi verranno reiterati. C'è un bellissimo libro che è uscito da un annetto e mezzo di Brunella dalla Casa, che è una biografia bellissima di Arpinati, di qualcuno interessato al personaggio, che è abbastanza affascinante. Attraverso quindi il confino, Mussolini vuole dimostrare che la vita e la libertà degli squadristi dipende essenzialmente da lui, che è l'unico che li può imprigionare o inviare al confino, ma è anche l'unico che li può liberare. La cosa maniacale dietro a tutto questo è che si assiste da un lato a un processo di disciplinamento, quindi di mettere in testa agli squadristi che solo Mussolini è l'unico leader, e quindi questo con delle ricadute molto importanti dal punto di vista del fascismo locale. Mussolini riuscirà a controllare, Mussolini come persona riuscirà a controllare attraverso questo processo le frange più violente e determinate dello squadrismo, a usarne molti di loro per fini che continuano a essere squadristi, però che rispondono direttamente a lui, quindi non sono più dei cani sciolti, per così dire. Mentre dal lato politico si assiste a quella che è un po' stata una normalizzazione, un fascismo più moderato. Però è importante considerare che molti degli squadristi, se accettano di vedere Mussolini l'unico leader riconosciuto del fascismo e si staccano dai loro precedenti leader locali, hanno una carriera di tutto rispetto all'interno del fascismo. Lo stesso Tullio Tamburini, che era stato esiliato e poi mandato nella milizia forestale, diventerà prefetto di città molto importanti, da Ancona, per poi ritornare verso Trieste, Fiume e Udine nel periodo della guerra. Altri squadristi che incorrono, tipo Arponovaldo Bonaccorsi, di cui analizzo la biografia nell'ultimo capitolo, che non viene condannato al confino, ma è tra i cosiddetti arpinatiani, che viene punito, verrà mandato pochissimi anni dopo a combattere nelle Baleari, dove ne commette di tutti i colori, e poi in Africa. Mentre sono moltissimi altri squadristi che vengono mandati al confino, che entrano per esempio come informatori dell'opera, altri diventano prefetti addirittura, e quindi si assiste a questo scarto di coloro che sono considerati nemici della nazione e nel giro di un anno o due riottengono non solo la destra ma anche degli incarichi molto importanti. Tutto questo, e concludo, credo che sia importante, da un lato, come dire, prendere sul serio lo squadrismo e quello che ha rappresentato lo squadrismo e cercare di capire quali erano le motivazioni degli squadristi. Dall'altro lato è anche altrettanto importante non fare una distinzione drastica tra un Mussolini presunto volto rispettabile e buono del fascismo e quelli che vengono sono stati dipinti sia dagli stessi, come dire, propaganda ufficiale fascista, ma anche nelle interpretazioni di alcuni storici come una specie di fascismo sbagliato che era rappresentato da quello più radicale degli squadristi. In realtà, secondo me, come dire, le vicende di molti squadristi passati attraverso il confino dimostrano bene, la complementarità è più una, due fattori complementari piuttosto che opposti. Da un lato, la violenza è sempre necessaria e presente all'interno del fascismo, anche nel periodo, per così dire, che viene ritenuto più, più moderato. È una violenza che magari non viene esercitata costantemente, ma che è sempre presente. I pestaggi, le intimidazioni operate da vecchi squadristi, magari entrati moltissime volte nella milizia volontaria, ma molto più tardi, attorno al 26 o 27, o da squadristi, ex squadristi che sono, non lo so, il capo caseggiato, il presidente del circolo rionale, eccetera, queste tutte queste miriade di piccole cariche fasciste, hanno un ruolo decisivo nel permettere al fascismo di durare e di combinare, per così dire, quello che è stato generalmente considerato un consenso, che probabilmente esiste e c'è stato, ma che è stato molto di più, a mio avviso, anche il risultato di una repressione più o meno, come dire, esplicita, più o meno violenta, che però ha continuato per tutto il ventennio. Mi fermo qui perché forse ho anche parlato troppo e se avete...